Bene, buonasera. Apriamo questo Consiglio Comunale col question time. Al punto numero 1, interrogazione di Ferraresi Andrea e Violi Claudio Alfredo, gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio, relativa a presenza di beni merce nel territorio novese. Da lettura Ferraresi, prego.
Grazie Presidente. Considerato che nel Consiglio del 27 maggio 2014 si è approvato il regolamento sulle aliquote IMU e TASI, chiediamo se nel territorio novese siano presenti immobili merce, ovvero immobili costruiti e non venduti, posseduti dall'immobiliare di costruzione, che aliquota IMU e TASI sia stata applicata agli immobili merce.
Grazie Ferraresi. Prende la parola il sindaco, prego.
Allora, premesso che abbiamo mandato la risposta scritta nei termini, leggo la risposta. Per quanto riguarda il primo punto dell'interrogazione, nel comune di Novi di Modena sono presenti immobili merce. Sono state presentate 5 dichiarazioni utili al fine di ottenere il beneficio fiscale IMU da parte di ditte di costruttrici, 2 a Novi e 3 a Rovereto, per un totale di 64 immobili così distinti, 13 abitativi classificati A2, 43 garage classificati C6, 5 cantine classificati C2 e 3 negozi classificati C1. Per quanto riguarda l'aliquota IMU applicata alla fattispecie in oggetto, l'esenzione è definita per legge. Pertanto si ricorda agli interroganti, come già in altre occasioni sottolineato, che prima di presentare un'interrogazione interpellanza consigliare sarebbe opportuno leggere le norme di riferimento, dove già sono contenute le risposte alle domande formulate. L'IMU, a decorre dalla seconda rata 2013 e dal 1 gennaio 2014, l'articolo 13,9 bis del decreto legislativo 201 del 2011, così come riformata dall'articolo 2,2 del DL 31 agosto 2013 numero 102, convertito con modificazioni della legge 28 ottobre 2013 numero 124, non è dovuta, quindi non è una questione legata ai comuni, non è dovuta per legge. Ai fini dell'esenzione è necessario che i lavori di costruzione siano ultimati, che il fabbricato ultimato sia destinato dall'impresa costruttrice alla vendita, che l'unità immobiliare non sia locata. Ulteriore condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale è l'obbligo dichiarativo previsto dal comma 5 bis dell'articolo 2 del DL 102 del 2013. Per quanto concerne l'applicazione della TASI, si richiama la delibera consigliare numero 41 del 27 maggio 2014 di approvazione delle aliquote, in cui è stabilito l'azzeramento delle aliquote diverse da quelle applicate all'abitazione principale e ai fabbricati rurali strumentali.
Ferraresi, le do la... Sì, perché l'interrogazione non c'è. Sì, prego.
La risposta è precisa. L'unica cosa, non è piaciuto tanto il tono, nel quanto si ribadisce, bisogna andare a vedere quello che c'è scritto, si chiede cose già dette, cose del genere. Innanzitutto, perché comunque quando si fa un'interrogazione di interpellanza magari si vuole mettere in evidenza alcune cose. In secondo luogo, volevamo un'ulteriore conferma, dato che c'è stato detto che una circolare dell'ANCI datata 6 marzo 2014 dice che la TASI non si applica all'esenzione per gli immobili merce. Allora, dato questa cosa qua, abbiamo voluto chiedere semplicemente un'altra informazione ulteriore, un chiarimento o conferma ulteriore. Quindi non è che quando si presenta interrogazione interpellanze non si sa o non si capisce o cose del genere, semplicemente molte volte si vuole mettere in evidenza cosa, chiede conferma. Comunque per il resto la risposta è stata molto precisa e la ringrazio anche per essere stato nei tempi, è stato inviato tramite email.
Grazie Ferraresi. Passiamo al punto numero 2.
No, perché non c'è
è vero che c'è Boldrin,
infatti aveva...
Bene, allora abbiamo aspettato il tempo giusto per quanto riguarda il secondo punto, ma adesso partiamo con il consiglio. Quindi a questo punto dovremmo fare l'appello. Prego, segretario.
Però c'è il numero, verifichiamo il numero legale.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, siete in 17, quindi va bene, 9, 10. Ok, allora. Turci, Argenton, Benzi, Bulgarelli, Cesari, Cogato, Malagola, Olivetti, Palermo, Rossi, Traldi, Zenoni, Diegoli, Fabbri, Violi, Ferraresi, Boldrin. Ok.
Boldrin l'hai segnato?
Sono sbagliato. Arriverà.
No, Boldrin pensavo... è presente anche quando...
No, solo perché deve... Sì. Bene. No, 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 guai. Bene. Consiglieri, prego. Ordine del giorno numero 1 di Ferraresi Andrea e Violi Claudio Alfredo su documentazione analisi acqua. Prego, da lettura Ferraresi.
Scusate, non la trovavo. Allora, oggi ordine del giorno, documentazione analisi acqua. Considerato che nel Consiglio del 10 aprile 2014 il gruppo Uniti per Novi ha ritirato un ordine del giorno in quanto l'amministrazione si impegnava a pubblicare sul sito del Comune le analisi dell'acqua pubblica con l'indicazione della presenza di amianto, che già da più di un mese sul sito non si vede nessuna voce, nessun link che riporta i dati, che purtroppo il problema amianto non si risolverà in un lasso di breve tempo. Chiediamo che venga ripristinato sul sito comunale il link ai risultati dei test sui parametri sia chimici che microbiologici dell'acqua, compresa la presenza di amianto, sia delle analisi effettuate da AIMAC che dall'ASL sul territorio novese, che con scadenza mensile sia trasmesso a tutti i consiglieri comunali, anche tramite email, i risultati dei test sui parametri sia chimici che microbiologici dell'acqua, compresa la presenza di amianto, sia dalle analisi effettuate da AIMA che dall'ASL sul territorio novese, che vengono fornite a tutti i consiglieri comunali, appena possibile, le analisi dell'acqua effettuate sia da AIMA che dall'ASL sul territorio novese a partire dallo scorso gennaio, che vengano effettuate analisi in concomitanza dell'allacciamento del ramo dell'acquedotto di Carpi con quello di Novi e poi pubblicate.
Grazie Ferraresi. Prende la parola il sindaco per la risposta.
Ma io alcune cose naturalmente le voglio dire, poi se altri del gruppo vorranno... Io vado per punti, perché francamente la prima cosa che mi sovviene come sindaco e come cittadino, noto una cosa, che bisogna che ci sia l'amianto nell'acqua, perché è impostato questo ordine del giorno a prescindere dalle altre cose che l'amianto ci deve essere, perché in ogni punto si richiede che ci sia l'amianto, quindi naturalmente è un principio sul quale non concordiamo né come principio né come modalità di approccio, perché ogni riga nell'acqua ci deve essere l'amianto, così forse il gruppo proponente è più contento. L'altra cosa, volevo sottolineare che sul sito del Comune, nell'home page del Comune, nella parte destra dei link utili, tutela delle acque destinate al consumo umano, e c'è il link sul quale andare a fare dell'ASL, dove man mano che vengono fatte le analisi, che non sono né quotidiane né mensili né determinate dall'amministrazione comunale, ma sono scelte che fa l'ASL e le fa quando ritiene di doverle fare, oppure penso, credo, su richiesta del gestore, che come sappiamo, pur non essendo obbligato a fare analisi che per la ricerca dell'amianto, sono state fatte ugualmente, quindi il link c'è, rimanda quello dell'ASL come era stato detto, e aggiungo nella home page le ultime analisi sono state lasciate perché i cittadini le potessero vedere per oltre direi un mese, tutto il tempo nel quale si lasciano generalmente le notizie alle quali si vuole dare risalto, ma non sono scomparse. Se si va in comunicazione e partecipazione, avvisa i cittadini, si ritrovano quelle tutte le comunicazioni che vengono spostate dall'home page a quell'altro link, semplicemente perché tenendo aggiornate le comunicazioni l'home page ha un contenuto che poi viene rimandato a quello. Quindi quello che si era detto che c'era ci continua ad essere, esattamente come abbiamo detto. Qual è il tema? Che non, ripeto, che non è che tutti i monenti si fanno le analisi, perché come si è detto evidentemente bisogna che l'amianto ci sia, per cui lo dobbiamo ad ogni costo cercarlo e fare le analisi continuamente. Le analisi non le fa il comune, le fanno gli organi preposti a farle e decidono loro quando vengono fatte. Quindi io non credo proprio che si possa inviare delle comunicazioni che non ci sono, perché le comunicazioni quando ci sono vengono pubblicate. I consiglieri comunali se le trovano quando ci sono sul sito del comune, e mi pare che sia davvero delle richieste che non hanno nessuna base concreta, perché sono tutti dati pubblici che tutti i consiglieri possono visionare. Il link al sito dell'ASL c'era sempre stato e ci continua ad essere. Quando ci saranno le nuove analisi, così come abbiamo fatto per quelle che ci sono state nel mese di luglio, noi le torneremo a mettere, come si fa tranquillamente. In più, il sito dell'AIMAC, se qualcuno le vuole andare a vedere, ci sono quelle del comune di Carpi, perché le hanno fatte ultimamente, o quasi ultimamente, perché poi il comune di Carpi pubblica quello che fanno loro e noi quello che sono le nostre, e che vengono effettuate analisi in concomitanza dell'allacciamento del ramo dell'acqueto di Carpi. Se l'ASL riterrà di farle, le farà. Punto. Questo quindi mi pare un ordine del giorno, come dire, privo, mi permetto, di qualsiasi fondamento. E ribadisco la cosa veramente così che lascio un po' allibiti, è la ricerca dell'amianto a tutti i costi. Ci deve essere l'amianto per essere contenti. Noi non siamo contenti se c'è l'amianto nell'acqua. E le ultime analisi dicono appunto che a Novi non c'è l'amianto nell'acqua.
Grazie Sindaco. Se qualcuno vuole intervenire, passo la parola. Prego Ferraresi.
Grazie Presidente. L'amianto, ovviamente, anche noi siamo contenti se c'è amianto nell'acqua. Semplicemente è stato sottolineato in tutti i punti, perché come giustamente ha detto il sindaco non è obbligatorio fare la ricerca, e per cui se semplicemente scrivavamo risultati test sui parametri sia chimici che microbiologici dell'acqua, cioè non, magari l'amianto dopo non si, se ci basta la dicitura amianto uguale a zero e siamo contentissimi, ma siamo troppo contenti anche noi, non è che vogliamo assolutamente l'amianto, andiamo a inserirlo la notte. E altra cosa, questa richiesta di parametri chimici e microbiologici era anche fatta in conseguenza a questa richiesta che, ripeto, è stata fatta a luglio, è stata anche pensata perché doveva iniziare, e ad oggi sono sincero, non ho capito se è iniziato oppure no, quella iniezione di sostanza chimica, biologica, insomma, questa sostanza che doveva, tra virgolette, tappare o calmierare questo problema di presenza in alcuni punti, non dico di Novi, ma in generale nella rete idrica dell'AIMAC, calmierare questo problema qua. Quindi vedere anche magari che tipo di parametri chimici, se cambiavano, rimaneva uguale o cosa succedeva. Semplicemente per quello. A luglio ci ho guardato sul sito e sono abbastanza sicuro che non c'era niente. Poi ieri, è vero, sono andato a vedere, c'era come la home page, ma ieri, magari 23 luglio forse non c'era, perché sono andato a vedere e non c'era. Comunque, ieri c'era, sono andato a verificare, sono contento di questo. Semplicemente si chiede, poi se come è stato scritto non vi sembra corretto, sembra che vogliamo insinuare certe cose, vogliamo l'amianto in un'acqua pura, come sembra che sia stato detto, non è quello che vogliamo, semplicemente essere informati, dato che purtroppo si è presentato un problema, tra virgolette problema, perché comunque l'amianto fino a certe quantità si dice che non faccia niente, e semplicemente monitorare questa situazione un po' diversa dal normale, o comunque di come dovrebbe essere, in virtù anche di questa sostanza che ad oggi non ho ancora capito se è stata inserita oppure non nelle tubazioni. Il senso e il succo dell'ordine del giorno voleva essere semplicemente questo.
Bene, io invito i consiglieri, se vogliono prendere la parola, altrimenti possiamo... Prego, Cesare.
Scarma. Allora, intanto, lasciando perdere il fatto che sembra che su una legge ci deve essere per forza l'amianto lì dentro, va bene. Io partirei da un punto. L'USL è lei che decide come, quando e su cosa neanche tanto, perché è l'OMS che dice su cosa bisogna fare le analisi. Comunque è l'USL che dice quando e su cosa bisogna fare le analisi. Le amministrazioni pubbliche di questa zona, assieme ad AIMAG, hanno pensato bene che di inserire l'analisi dell'amianto o anche di altre sostanze, sembra, parliamo solo dell'amianto all'interno di questi esami. Allora, non è che qualcuno se l'ha inventato, perché l'USL faceva solo quello. Le amministrazioni pubbliche assieme ad AIMAG hanno pensato bene di aggiungere la ricerca di amianto, visto che effettivamente abbiamo i tubi fatti in cemento amianto. Allora, se a Novi non risulta l'acqua con l'amianto, viene pubblicato sul sito, viene fatto quello che era stato già richiesto prima ed è stato fatto tutto, bene, io non riesco a capire. I dati penso che verranno ancora messi come è stato fatto finora. Il liquido, ho letto un articolo di giornale oggi, non mi ricordo il giornale, devo dire la verità, l'ho solo sfogliato, che il liquido che doveva entrare in funzione è stato slittato alla procedura, quindi io penso che le amministrazioni e AIMAG hanno dimostrato una grande serietà sull'argomento. Alcune amministrazioni, dove era necessario, e anche a livello di Unione Terra d'Argine, sono state prese dei provvedimenti, casomai in alcuni casi ricordiamo le bottigliette d'acqua nelle scuole, perché i genitori erano preoccupati della cosa, anche se, secondo me, giustamente rassicurati, è stata data la disponibilità loro di usare le bottigliette d'acqua. Quindi io credo che questa partita, fatto quello che dovevamo fare, dovrebbe essere abbastanza chiusa. È logico, se tra un mese troviamo... fatte l'analisi ancora, 20 milioni di particolati dentro l'acqua, è logico che ci si fa un'altra domanda, ma io penso che al momento attuale le amministrazioni e AIMAG quello che devono fare lo stanno facendo, lo hanno fatto e lo stanno facendo. Io penso che la partita dovrebbe un po' calmarsi fino a quando i dati non danno responsi diversi da quelli che stanno dando ultimamente, ovvero dei buoni risultati con un'acqua che si può bere tranquillamente.
Grazie Cesari. Prego.
Premesso che è un tema ricorrente nel nostro consiglio, io lo volevo affrontare in un modo un po' più trasversale. È chiaro che fa parte di un contesto più ampio, che è quello della verifica della qualità e della tutela delle nostre acque, quindi ci sta che ci sia informazione più possibile, vigilanza più possibile. Ci sta anche che le amministrazioni si sentano sollecitate a questa attenzione, non perché non lo facciano, ma perché magari in effetti a volte certi parametri non rientravano nei controlli ed è bene che magari ce ne sia qualcuno in più. Io ne approfittavo più che altro per ribadire una cosa che ho detto anche in Unione. Tra l'altro, anche se soldi in più fanno sempre comodo, vedo che anche in questo bilancio c'è qualche utile in più da parte di AIMAG. Quindi poteva essere il ragionamento che avevo fatto a suo tempo, cioè piuttosto di lavorare con AIMAG, di sollecitare perché ci sia un ricambio più frequente delle vecchie strutture di trasporto dell'acqua. Nella mia esperienza lavorativa è capitato di fare degli scavi, di incrociare i tubi dell'acqua. Vi assicuro che un tubo dell'acqua in amianto è poco più di un cristallo, cioè tutti ci si avvicinano con la paura anche solo di sfiorarlo perché sono tubi molto fragili. Questo ha implicazioni non soltanto sulla salute, ma anche sulla dispersione di acqua che abbiamo, quindi sui consumi. Io chiederei a questa amministrazione piuttosto di stare molto attenta a quell'altro aspetto. Poi chiaramente quanto più ci informate, quanto più informazioni e garanzie sulla tutela dell'acqua ci date, quanto più saremo contenti.
Grazie Fabri. Prego Benzi.
Volevo partire da una considerazione, no? Qua cioè, nell'ordine del giorno viene parlato del Consiglio del 10 aprile 2014, quando è stato ritirato un ordine del giorno. Io direi che gli impegni che abbiamo presi allora li stiamo rispettando e li abbiamo rispettati. Dopo sono d'accordo anch'io che l'attenzione, tutto quanto è stato detto, sia utile e sia importante, e appena l'ASL o AIMAC, che nello stesso tempo sono sempre ben vigili su quello che può succedere, rifaranno delle altre analisi, noi siamo d'accordo e ci teniamo, cioè a pubblicarle e a metterle sul sito, fare in modo che tutti le vedano. Quindi io direi che questo è un modo per richiamare senz'altro l'attenzione, ma un'attenzione che da parte nostra non è mai venuta meno, anzi credo che siamo sempre attenti a vedere cosa può succedere. Quindi io non vorrei andare oltre e neanche polemizzare o stare qua a riportare chissà cosa. Direi che stiamo facendo e lo facciamo convinti che sia una buona cosa e non abbiamo bisogno, cioè accettiamo anche il fatto che venga detto vi teniamo un po' sull'attenti, ma lo accettiamo, ma lo stiamo facendo e lo faremo, penso, continuamente senza problemi. Ecco, grazie.
Grazie Benzi. Se nessuno interviene, facciamo la dichiarazione di voto, chi la vuole fare, e poi passiamo alla votazione. Dichiarazione di... Prego, Ferraresi.
Se posso farla.
Veramente perché... sarebbe da fare per ultimo, penso, no? No, perché... no, mi sto sbagliando. No, pensavo dovesse...
È stato concentrato il discorso sul fatto che stiamo criticando che l'amministrazione non ha fatto niente, sul fatto che c'è stata questa presenza di amianto nell'acqua. Non è quello che stiamo chiedendo con questo o dicendo questo ordine del giorno. Esattamente come è stato detto bene sia da Benzi che da Fabri, semplicemente maggiore informazione, tutto qua. Poi il fatto che è l'USL o AIMA che decide quando fare i controlli e sia tutto demandato loro mi lascia un attimo perplesso, nel senso che comunque come amministrazione siamo tenuti alla salvaguardia della salute pubblica. Quindi se le vie è tutto eccezionale, perché si è verificato questa cosa qua, poi vediamo che per 2 anni non succede più niente, non c'è più presenza di fibre, si torneranno magari a fare i controlli dell'acqua di routine, normali, senza magari mettere maggiore pressione. E se, dato che abbiamo nelle nostre acque amianto uguale a zero, ma ben venga, pubblicizziamolo, la gente è ancora più tranquilla, la gente è ancora lì che sta pensando, bene, c'è, non c'è, è partita questa sperimentazione, non è partita, una cosa del genere, tutto lì. Dato che l'acqua è una cosa importante, tutti quotidianamente ne usiamo anche in grandissime quantità, a far di tutto, da lavarci, a pulirci, beviamo e cose del genere. Semplicemente l'attenzione è dovuta a quella, e più pubblicità si fa su questa cosa qua, e secondo me meglio è. Tutto qua. Ovviamente il voto sarà a favore.
Grazie Ferraresi. Prego.
No, cioè penso l'intervento l'ho già fatto, quindi voglio solo come dichiarazione di voto, ovviamente il nostro sarà un voto contrario.
Bene, passiamo quindi alla votazione. Chi è favorevole? Allora leggo, scusate un attimo che mi sono persa. Ordine del giorno di Ferraresi Andrea, Violi Claudio, Alfredo, gruppo consigliare Uniti per Novi, Rovereto, Sant'Antonio, su documentazione analisi acqua. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Direi che è stato respinto. Punto numero 2 dell'ordine del giorno di Benzi Sauro, capogruppo centro-sinistra con Novi, per l'accoglimento del documento della Federazione Provinciale della Coldiretti di Modena relativo a proposta di modifica della vigente normativa in merito all'innalzamento del contenuto di succo di frutta naturale dal 12 al 20% nelle bevande analcoliche a base di succo d'arancia. Io a questo punto chiedo a questo Consiglio, visto che è arrivato per tempo l'ordine del giorno e è stato, diciamo, visto già da tempo, essendo anche 4 pagine di lettura, chiedevo se si poteva darlo per letto. Mi sono espressa male? Quindi, se siete d'accordo, passo comunque la... Sì, prego Benzi.
No, no, condivido anch'io questa idea, anche perché, cioè, visto che abbiamo un Consiglio Comunale abbastanza importante, non vorremmo togliere tempo anche nella lettura o in discussione chissà cosa. Quindi se voi siete d'accordo lo diamo per letto e possiamo passare un attimo, se c'è dibattito, e alla votazione.
Quindi io...
No, io prendo la parola.
Prego.
Aspettavano me, lo sai che aspettavano me. No? No, io credo che questo ordine del giorno chiesto dalla Federazione Provinciale della Coldiretti, che venga presentato in questo Consiglio Comunale, in altri consigli comunali, ma non so quali perché non mi sono interessato, è un ordine del giorno che è stato presentato soprattutto per adeguarsi a una normativa che l'Italia non aveva recepito, che va in modo particolare a tutela dei consumatori. E anche per il rispetto del Made in Italy, anche per i prodotti agroalimentari, in questo caso specifico dei succhi di frutta a base d'arancia, dove naturalmente si chiede di innalzare il livello di succo di frutta dal 12 al 20%. Questo perché naturalmente, l'ho già detto, va a tutela del consumatore, perché l'aranciata la bevono i bambini, i grandi, la si produce, la si beve al sud, ma la bevono anche a Bolzano e fino ai confini. E credo che, voglio dire, anche se questo ordine del giorno potrebbe apparire banale, io non credo che sia poi così banale, perché comunque quando si vuole tutelare la salute di qualcuno, credo che di banalità ce ne sia ben poca, no? In questo, voglio dire, anche se siamo novi, ma l'aranciata la beviamo anche novi, la bevono i nostri figli, la beviamo noi, la beviamo tutti. Quindi credo che approvare un ordine del giorno così sia anche legittimo in un consiglio comunale come Novi, perché Novi non è un comune che sta relegato nei propri confini, è un comune che sta dentro nell'Italia e sta dentro nell'Europa. Quindi voglio dire che se ogni tanto capita di approvare anche un ordine del giorno che non parla del territorio, lo possiamo fare noi come maggioranza, come voi come opposizioni, e penso che ci debba essere il rispetto per gli ordini del giorno presentati da tutti. Questo credo che sia un principio che debba valere per tutti. Poi dopo c'è chi naturalmente, oggi c'è questo, domani se ne potrà trattare un altro presentato dalle opposizioni, ma penso che valga il principio del rispetto intanto dell'istituzione del Consiglio Comunale, ma anche perché se si entra poi nel merito delle questioni si vede che una ragione logica c'è in quello che si fa e in quello che fanno le forze politiche presenti in questo Consiglio Comunale. Quindi noi ci è stato chiesto dalla Federazione Provinciale di Modena e Coldiretti, che è una federazione importante perché la Coldiretti è la più grande associazione nazionale di imprese agricole, e se l'ha chiesto di presentarlo vuol dire che una ragione oggettiva in questo c'è. Noi l'abbiamo adottato, l'abbiamo presentato in questo Consiglio Comunale perché ci sembrava opportuno che potesse essere un ordine del giorno che comunque poteva anche essere discusso, valutato, e poi dopo uno può approvarlo, può non approvarlo, ma avesse anche una logica in questo perché va a tutela dei consumatori.
Grazie Malagola. Prego.
Lo so che aspettate la risposta, ma tanto vado avanti, non è un problema. Quello che, perdonate, va bene, prendiamo poco tempo, andiamo avanti. È chiaro che va bene, prendiamo poco tempo, andiamo avanti. Solo una considerazione anche un po' comica. Lo stesso ordine del giorno fu proposto a me un po' di tempo fa, e dissi: io a Novi non lo presento, quindi mi rompeva le scatole. No, beh, no, era per dire che comunque, come mi fu proposto anche un'altra cosa, però fa lo stesso, non è un problema. Bello che il centro, scusate, è una comica, poi la metto via, il centro-sinistra proprio un ordine del giorno della squadra di Giovanardi, fa ridere quello.
Prego, ha terminato Boldrin. Ferraresi, prego Ferraresi.
Grazie Presidente. In linea di massima questo ordine del giorno è positivo, insomma le intenzioni sono molto buone. E purtroppo mi hanno fatto delle riflessioni, mi hanno riportato riflessioni che mi hanno fatto un attimo pensare. Nel senso che questa norma qua riguarda solo l'Italia. Quindi cosa hanno detto che potrebbe succedere? Che dopo i nostri ipermercati, dovunque si va a comprare questi succhi di frutta o bibite analcoliche di frutta e cose del genere, si arriva ad avere magari che quelle italiane hanno un 20% di frutta, le altre possono fare anche una percentuale inferiore, quindi con dei gusti diversi, dei prezzi diversi, e si ha il problema che, ma si potrebbe avere il problema che avendo questo obbligo qua, quindi maggiore spese, cose del genere, che questi produttori italiani, la loro azienda non abbia un reddito, può darsi che ci siano dei problemi di questo tipo qua, perché poi c'è già la legge che non è che vieta di mettere una quantità di succo di frutta maggiore al 12%, quindi sembra che ci sia un libero mercato, nel senso che ognuno può decidere che tipo di scelta vuole compiere in base a che fetta di mercato vuole colpire. Per cui ci sono varie associazioni che invece dicono che questa cosa qua non è vista così bene, mentre invece varie associazioni, tutte e due, tipo la Sobibe, l'associazione Confindustria, e poi dopo ve le riporto, se dopo le cerco magari vi riporto quali sono. Cioè che non si crea questi problemi qua, dato che comunque c'è la possibilità di fare succhi di frutta o cose del genere con percentuali maggiori. E altra cosa che si faceva una riflessione sul fatto che aumentando la percentuale di frutta bisogna aggiungere anche dello zucchero, perché dopo quel succo diventa più aspro. E lo zucchero, l'Italia è carente di zucchero, quindi bisognerebbe importarlo. Poi dicono che l'arancia del Marocco, per esempio, costano meno rispetto a quelli italiani in certi periodi dell'anno. Cioè c'è tutta una serie di cose che potrebbe fare tanto bene quanto male. Cioè, in massimo sono d'accordo, ma dovrebbe essere più una cosa europea magari, quindi minimo il 20% dei succhi di frutta deve essere presente solo di frutta, che una cosa solo italiana.
Prego Cesare.
Ora qua viene chiesto al Ministero e alle forze politiche di prendere atto di questo ordine del giorno, logicamente lo discutiamo noi, ma noi abbiamo discusso anche del fatto che il governo non doveva comprare gli F-35, eravamo tutti d'accordo. Quindi questa è una normativa europea, è vero che non c'è scritto che sono obbligate le aziende a fare il succo di frutta al 12%, è la quota minima che possono usare, logicamente una multinazionale che fa succhi di frutta non te ne mette il 30, ma te ne mette il 12. Portare il 12, oltre come ha detto Italo, che logicamente concordo su tutta la linea che ha seguito, vuol dire intanto aumentare il livello del prodotto, ma vuol dire anche che i produttrici di arance a livello europeo, logicamente, sono avvantaggiati di questa cosa, ovvero i grossi produttori di arance a livello europeo chi sono? Noi e la Spagna. 2 anni fa, consiglieri europei della Germania e dei paesi nordici hanno proposto a livello europeo una mozione che chiedeva di abbassare questo livello minimo dal 12 all'8%. Grazie al lavoro di tutti i consiglieri, di tutti i parlamentari europei, italiani, di tutti i colori e spagnoli, in concomitanza anche con l'aiuto di quelli francesi e altri, sono riusciti a far respingere questa cosa e quindi a mantenere il 12%. Stiamo puntando in alto. Io penso che se la Coldiretti e i produttori vogliono puntare in alto è anche giusto. Se è banale pensare che passare dal 12 al 20% di succo dentro a una bottiglietta d'arancia, noi dobbiamo partire dal fatto che quanti milioni di litri di succo d'arancia vengono prodotti in un anno dal nostro paese. Poi io capisco che Confindustria non sia concorde con questa cosa, vorrei anche vedere. Gli agricoltori sono una cosa, Confindustria è un'altra. Io vorrei vedere la ZUEG che dice, sì dai che bello, mettiamoci il 20% di succo d'arancia, così a noi produrre questa roba ci costa il 7-8% in più al litro. Adesso facciamo un ragionamento un po' di logica, io penso che questo ordine del giorno invece, forse l'abbiamo tutti sottovalutato, anch'io all'inizio, poi mi sono informato un pochino, qualcuno l'ha anche preso in giro e secondo me, insomma, se dobbiamo abbassare il livello della contesa politica alla presa in giro degli ordini del giorno, possiamo cominciare adesso, finiamo mai più. Quindi non è un ordine del giorno banale, è un ordine del giorno che tocca sia la salute dei cittadini, come ha detto Italo, ma anche l'economia dei nostri territori a livello nazionale.
No, ma solo un attimo per dire una cosa.
Un chiarimento.
Sì. A quello che ha detto lui, perché allora se è vero quello che dici, che se da una parte c'è un prodotto con il 20% di succo e dall'altra col 12%, quello col 12% costa meno, il consumatore può comprare quello col 12% perché tanto gli piace lo stesso. Ora questo rischio noi in Italia lo corriamo con tutti i prodotti che hanno un IGP, un DOC e un DOP, perché se vogliamo fare il parmigiano reggiano col disciplinare del parmigiano reggiano e vogliamo fare un prodotto di qualità tutelato anche dalle contraffazioni, dobbiamo farlo come facciamo il parmigiano reggiano, così come il prosciutto di Parma, così come il lambrusco, così come tanti altri prodotti DOC, IGP, DOP italiani, perché se vuoi tutelarlo devi mantenere alta la qualità del prodotto, se no facciamo dei prosciutti come succede con i maiali olandesi, andiamo a ribasso, li vendiamo a metà prezzo, ma perdiamo tutto quello che è la nostra cultura agricola, alimentare, la fine che ci abbiamo in Italia. Il rischio c'è, però possiamo fare del parmigiano reggiano senza disciplinare e venderlo a 2 euro il chilo e ne venderemo delle tonnellate, ma perdiamo il parmigiano reggiano. Cioè, allora, è questo l'obiettivo, di avere un prodotto che va a tutelare la salute del cittadino, prodotto con dei criteri, dei disciplinari precisi, la qualità è quella che deve vincere, perché la qualità è anche tutela della salute. Poi dopo è vero, il parmigiano reggiano c'ha tanti concorrenti, ma vince nella qualità, non perché costa meno. E qui è l'altro obiettivo è sempre questo.
Prego, Fabrico.
Io quando ho ricevuto questo ordine del giorno, devo dire che un attimo ho tentennato, è sicuramente legittimo, sicuramente comunque richiede uno standard di qualità più alto a un prodotto alimentare, quindi distinto ci si va a favore. Però è anche vero che io mi chiedo, insomma, a me piccolo consigliere comunale di Novi, quante competenze mi chiedete, perché già ne ho a difficoltà nel mio lavoro, poi sul nostro territorio abbiamo comunque tanti temi che ci toccano, diventa complicato pensare che questo possa comunque essere fatto anche per altri tipi di tutele, quindi volevo dire, cerchiamo di centellinarli, magari cerchiamo di farli in effetti quando hanno veramente uno scopo e una risonanza ad un certo livello, fermo restando che insomma faccio fatica a dire a qualcheduno sono contro la qualità. Poi sulle implicazioni commerciali ci può stare anche quello che dice Ferraresi, ma ci può stare sempre tutto e il contrario di tutto, è sempre questione dell'obiettivo verso cui si va. E secondo me non è opportuno farli sempre come si ordine del giorno, perché bene o male è vero che siamo nell'Italia anche noi, quindi è giusto che cerchiamo di tutelare tutto ciò che è italiano. È anche vero che insomma è complicato trasferire queste che sono tutele legate a delle associazioni di categoria che bene o male fanno il loro lavoro, poi probabilmente si relazionano anche con commissioni tecniche piuttosto con noi che siamo strumenti amministrativi. Quindi era soltanto per dire, insomma, magari l'opportunità di centellinarli e presentarli quando proprio sentite che in qualche modo possiamo fare la differenza. Se mi dite che il voto del Consiglio Comunale la può fare questa differenza, allora ci rifletto un po' più seriamente. Fermo restando che tutto ciò che è qualità e tutela dell'alimentare in qualche modo è condivisibile.
Sì, una precisazione perché l'intervento è già stato fatto, sì.
No, no, prima ho nominato il nome di un'azienda, non era per diffamarla, ma perché era stata la prima che mi è venuta in mente.
Prego, Traldi, prego.
Volevo solo rispondere un attimo al consigliere Fabbri, perché è vero, dite quante competenze ci richiedete, però dall'altra parte io ti risponderei che, visto che ci è stato chiesto da un'associazione di categoria direi anche abbastanza importante, non è compito tuo, penso io perlomeno, prendere il loro posto e pensare che se loro hanno chiesto di presentare questo ordine del giorno, e quindi forse qualche studio di settore l'avranno fatto, forse, dico io, e forse bisognerebbe anche ogni tanto andare oltre e non solo pensare al fatto che è un ordine del giorno della maggioranza e che quindi siamo noi che abbiamo le competenze per presentarlo e capiamo tutto, però chiaramente abbiamo un'associazione che ci richiede determinate cose, però questo è un parere.
Bene, Benzi, prego.
Solo brevemente, cioè io credo che quando ci è stato chiesto di presentare questo ordine del giorno, e noi l'abbiamo fatto con l'intenzione di dare una mano a un'associazione di categoria, cioè non era... E che sia stato chiesto, dopo direi che il dibattito ne ha già approfondito alcuni aspetti. Questo, il voto del Consiglio Comunale può essere importante, non può essere determinante, cioè indubbiamente se tutti lo faranno, se più lo faranno, potrà essere che anche il nostro voto, la nostra voce, possa dare una mano a questa categoria, cioè almeno io penso, ecco. Diamo anche noi il nostro piccolo aiuto che possa essere, basta. Direi che il dibattito c'è stato, siamo soddisfatti, quindi non andrei oltre, ecco, né a polemizzare o niente.
Sì, grazie. Se nessun altro consigliere vuole intervenire, possiamo effettivamente passare alla dichiarazione di voto di questo ordine del giorno. Non vedo mani alzate, quindi per la dichiarazione di voto. Sì. Prego, Ferraresi.
Con le ricerche che ho fatto su internet, vedendo le varie testimonianze anche di Federalimentare, cose del genere, che purtroppo metto tutti questi dubbi che per me potrebbero essere anche fondati, perché poi non si sta proteggendo anche proteggendo anche le arance autoctone, cioè quelle magari solo di Spagna e Italia, magari posso venire anche dal Marocco, che là non ci sono le stesse leggi per la tutela dell'alimento, della frutta, quindi come veleni o prodotti chimici che vengono dati per far crescere il frutto. Cioè c'è tutto un insieme di cose che può portare a molti dubbi questa cosa qua, quindi che magari non si sfruttano più le arance italiane, ma magari quelle estere a un costo inferiore. Il fatto che c'entra, perché comunque non è d'obbligo arrivare fino al 12% con la frutta, si può arrivare anche al 100%, cioè, quindi c'è libero, per me c'è libero commercio. Poi secondo me conviene invece incentivare, dare maggiore informazione, pubblicizzare che più frutta c'è e più è sana, più buona, più e cose del genere, come si fa con altri prodotti DOP, che ovviamente non siamo contrari ai prodotti DOP italiani e a cancellare i Made in Italy, ovviamente. Quindi il nostro sarà un voto di astensione, ma non perché siamo contrari, ma semplicemente per una serie di problemi che si potrebbero insinuare con questa adozione.
Grazie Ferraresi. Prego Boldrin.
Allora, io non voterò contro, mi asterrò, anche perché, cioè, va bene, il principio è, per me rimane sempre, siamo l'Ovi, non la Roma, questo è indiscutibile, però votare contro sarebbe assurdo. Poi a Roma c'è un palazzo grosso, dove ci vanno tutti gli ordini del giorno che vengono votati nei consigli comunali. Bisogna anche i miei, quelli del precedente mandato amministrativo, che sono tutti fermi là, ci mettiamo anche questo, andiamo avanti, dai.
Prego Benzi.
Ma Dico solo che le arance di importazione, le arance del Marocco, le stiamo già usando, non è che cambi, cioè con questo ordine del giorno andiamo a portare in Italia tutte le nostre arance, cioè purtroppo le usano già anche quelle estere. Comunque il nostro sarà un voto favorevole.
Bene. A questo punto, se lei non... niente. Allora vado a leggere l'ordine del giorno da votare di Benzi Sauro per l'accoglimento del documento della Federazione Provinciale della Coldiretti di Modena relativo a proposta di modifica della vigente normativa in merito all'innalzamento del contenuto di succo di frutta naturale dal 12 al 20% nelle bevande analcoliche a base di succo d'arancia. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? L'ordine del giorno è accettato. Bene. Punto numero 3. Modifica regolamento comunale per la tassa sui rifiuti Tari. Do la parola all'assessore Giulia Olivetti.
Sì.
Li trattiamo assieme, quindi comunque vengono votati separatamente. Vado a leggere il punto 4, approvazione tariffe della tassa sui rifiuti Tari per l'anno 2014. Prego.
Allora, buonasera a tutti. Volevo dire che Paola Ghidoni si era anche resa disponibile per venire in consiglio, ma pensavamo di arrivare un po' più lunghi con la trattazione, ma dato che è abbastanza presto pensiamo di procedere. Allora, la modifica del regolamento della Tari è una modifica puramente formale. Questo perché con il DL16 che è stato approvato dopo e convertito in legge dopo l'approvazione da parte nostra del regolamento avvenuta alla fine di maggio, è stata apportata una piccola modifica e quindi noi dobbiamo adeguarci alla nuova normativa. Quindi in particolare sarà modificato l'articolo 7 dopo la nostra approvazione. Nella frase in cui si dice: nella determinazione delle superfici assoggettabili alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, mentre prima vi era scritto ove si formano di regola. Quindi cambia questa parola e viene introdotto il comma 6 che recita: per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area di magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio dei rifiuti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Sostanzialmente si esenta dal pagamento della tassa sui rifiuti quelle aree suscettibili di produrre rifiuti che vengono smaltiti come rifiuti speciali e quindi che non usufruiscono del servizio pubblico. Quindi questa era la modifica del regolamento. Per quanto riguarda invece l'approvazione delle tariffe, dunque, se vi ricordate, noi avevamo sospeso l'approvazione delle tariffe, quindi non l'abbiamo approvata insieme alle aliquote dell'IMU e della TASI, perché nel momento in cui abbiamo approvato le altre aliquote ancora non eravamo a conoscenza e comunque non erano state date comunicazioni riguardo alla disponibilità della regione o di Attersir di compensare il mancato gettito delle basi imponibili come era successo nel 2013. Infatti nel 2013 a seguito del sisma si era verificata la stessa situazione ancora tutt'oggi vigente, per la quale i costi dei rifiuti dovevano essere, venivano ripartiti non più su tutte le utenze ma solo sulle utenze agibili. Quindi questo voleva dire un aumento significativo dei costi sui proprietari i proprietari o gli inquilini di abitazioni agibili. Quindi in quel caso nel 2013 era stata Atersir a mettere a disposizione un fondo che andava a compensare il mancato gettito. Nel 2014, la regione che si farà carico di compensare il mancato gettito ha destinato un fondo di 8 milioni di euro, che tra l'altro è stato aumentato da 6 milioni a 8 milioni e a disposizione dei comuni che ne facciano richiesta. Quindi noi, appunto, in quanto comune colpito dal sisma, abbiamo fatto la scelta politica e insomma questo lo rivendichiamo perché era una scelta e una comunicazione che veniva dal comune, quella fatta nei confronti della regione. Abbiamo fatto la scelta di approvare le aliquote invariate rispetto al 2013 e ricordiamo che dal 2012 al 2013 già vi era stata una diminuzione e che nel 2014 gli utenti non sono più soggetti al pagamento dei 30 centesimi al metro quadro perché sono stati eliminati nel passaggio dalla normativa sulla TARES alla normativa sulla TARI nell'ultima legge di stabilità. Quindi sostanzialmente abbiamo deciso appunto di approvare le aliquote invariate e quella differenza tra il gettito ad aliquote invariate e quello che è il costo totale del servizio rifiuti lo siamo andati a comunicare alla regione e quindi l'abbiamo considerato come trasferimento che ci verrà fatto a compensazione delle basi imponibili. In questo modo salvaguardiamo le tariffe uguali a quelle dell'anno 2013. Questo è stato il giro. Naturalmente poi nel 2015 vedremo quali saranno le disponibilità della regione e di Atersir.
Grazie assessore, do la parola ai consiglieri. Fabbri, prego.
Intanto ne approfitto per dare il bentornato nel continente all'assessore al bilancio. Questo tema l'abbiamo comunque affrontato in commissione e sì, il risultato sicuramente è eclatante, cioè visto che il costo del servizio con anche i vari costi di gestione ammonta a 1,5 milioni di euro, ne risulta che la Regione ci copre poco più di 500,000 di euro. Quindi chiediamo non a dei cittadini ma a, diciamo, alla regione che in qualche modo si faccia carico di quello che noi non possiamo sostenere. Un terzo del costo, riflettendoci sopra mi è venuto da fare un ragionamento che non è scientifico ma tanto per darvi un'idea. Questo terzo che manca è quello che non possiamo coprire perché non abbiamo gli utenti in condizione di pagare, quindi se la tariffa fosse tutta a un costo variabile dovremmo dire che noi ci mancano un terzo di abitanti e di imprese per reggere il costo del servizio. Nella realtà c'è una quota fissa che incide a prescindere, quindi forse la realtà è anche peggiore. Noi nel precedente consiglio in cui si è trattato il regolamento ci siamo astenuti perché comunque non conoscevamo le tariffe. Il regolamento di per sé, finché non sappiamo in che modo viene applicato, è uno strumento che può essere gestito in tanti modi. La variazione che ci chiedete è sicuramente minimale per quello che è il regolamento. Sicuramente, anticipo una cosa, è chiaramente difficile per un'opposizione dare un voto a un atto amministrativo su una tariffa, su una tassa, su una gestione che è profondamente di competenza della maggioranza. Quindi senz'altro in questa prima fase di discussione rilevo, come si può dire, la mia soddisfazione al fatto che le tariffe sono rimaste invariate e che si è riuscito a non caricare ulteriormente sulle persone che non possono pagare in questo momento.
Grazie consigliere Fabbri. Prego Boldrin.
Dunque, io la commissione purtroppo la volta scorsa l'ho persa e comunque ho approfondito un attimo una cosa. Di certo, non mi metto, insomma, quest'anno a partire dal cambio di regolamento di questa sera fino al prossimo anno, però monitorato anche, cioè, mi farò un'idea di quanto ci costa il servizio di IMAG, perché se noi con la Tari paghiamo una parte del servizio di IMAG e se, lo paghiamo tutto, cioè noi paghiamo l'IMAG, cioè il servizio lo paghiamo, però siccome che in alcuni comuni è nato un contenzioso con la cugina, insomma alcuni comuni hanno avuto dei contenziosi, cioè al di là, sia tranquillo, sento, ci sono stati dei contenziosi praticamente per, insomma, qualche comune ha impuntato dicendo voi per il servizio che ci date ci fate pagare troppo, per cui sarà, quello che prendo io l'impegno questa sera è quello di guardare questa cosa da qui al prossimo anno, di verificare, di comparare con altre società private eccetera quant'altro, perché tutt'al più, cioè, ad esempio Pistoni a Sassuolo sta pensando di fare ricorso al TAR verso ERA, tanto per capirci. Adesso io non sto dicendo faccio ricorso al TAR, cioè non ho degli elementi, però di certo questa è una cosa che a mio avviso è sempre stata un po' presa sotto piede, cioè come dire, l'IMAC ci propone un costo e noi accettiamo il costo. Io non so se sono mai state fatte comparazioni con altre aziende che forniscono lo stesso servizio. Dopo quello che voto ve lo dico dopo, perché nel caso devo ribattere faccio dichiarazione di voto, però penso che sia sottinteso quello che insomma, questo è il mio impegno, ok? D'accordo?
Grazie Boldrin. Malagola mi sta chiedendo la parola.
Sì,
prego Malagola.
Devo avvicinare il microfono più che altro, ma c'ho la Giulia che ha invaso tutta la scrivania qua. No, volevo dire questo, no, in merito all'ultimo intervento di Boldrin. Allora, è chiaro che uno può anche dire di accettare passivamente quello che il gestore del servizio gli pone come condizione di costo per la gestione del servizio. È chiaro che noi un'analisi approfondita, diciamo proprio tecnica, economica, non l'abbiamo mai fatta. Quello che ci siamo preoccupati di fare è andare a vedere cosa costa la gestione dello stesso servizio in un comune gestito da un'altra multi-utility che ha più o meno gli stessi abitanti, cioè abbiamo fatto dei paragoni con comuni di circa 10-11 mila abitanti che sono serviti da un altro gestore e abbiamo visto che più o meno il costo totale del servizio è molto simile a quello di Novi. Poi dopo c'è anche un'altra questione che bisogna vedere, perché io posso andare a vedere cosa fa un comune di Manto, nel Mantovano, oppure un comune, però bisogna poi vedere nel merito, perché non basta guardare l'importo finale, bisogna vedere nel merito qual è la qualità del servizio. Allora, noi sulla qualità del servizio non poniamo dei pregiudizi ad IMAC, perché la qualità del servizio la concordiamo insieme. Quindi la qualità del servizio, quanti svuotamenti, cioè gli svuotamenti, i giri, cioè tutta la questione che riguarda il servizio stesso, se devono andare a prendere del pattume là, i recuperi, quelli li concordiamo insieme, quindi siamo anche noi insieme ad IMAC che decide, noi possiamo abbassare il costo del servizio, gli facciamo fare due svuotamenti in meno all'anno, poi ci troviamo con i bidoni che tracimano di... No, sto facendo un discorso generale, voglio dire, si può abbassare il costo del servizio, si può, perché però se ci si mette d'accordo col gestore si dice quanti passaggi devono fare o quello che non devono fare. Diciamo che in linea di massima, confrontandoci con altri comuni, come costi siamo in linea. Cosa abbia Sassuolo con ERA non lo so,
era un altro gestore, però anche lì mi pare che ci sia, cioè non so cosa c'ha Sassuolo. È chiaro che un comune deve concordare con il suo gestore il servizio, la qualità del servizio. Probabilmente Sassuolo avrà avuto dei problemi con il suo gestore. Noi al momento dei problemi con il nostro gestore di questo tipo non ne abbiamo avuti. Si può analizzare meglio anche qual è il costo del servizio, ma vediamo che poi confrontandoci con le altre multi utility, o hanno, la dico qui, dovrei dirlo a microfono spento, o hanno fatto cartello, si sono messe tutte d'accordo, perché voglio dire, poi alla fine vedo che comparandoci siamo tutti sugli stessi livelli, o effettivamente i costi della gestione del servizio sono realmente quelli, perché poi il tema è questo qui, quindi voglio dire... Noi pensiamo che IMAX sia un'azienda che fa un buon servizio, con IMAX è un gestore con il quale si può parlare, ci si può mettere d'accordo, e al momento noi dei problemi, insomma, vuol dire, non ne abbiamo, ecco, di questo tipo. Poi dopo si può sempre migliorare, si può anche in futuro cercare di abbassare la tariffa, perché se si abbassa il costo del servizio, della gestione del servizio, si può abbassare la tariffa, però bisogna vedere se poi questo va anche a scapito della qualità.
Grazie Malagola. Niente. Se nessuno interviene, prego Benzi.
No, io volevo solo sottolineare alcune cose, a parte cioè il regolamento, che penso che alla fine sia una cosa molto molto semplice. Noi rivendichiamo e ci vantiamo anche di non andare ad aumentare le tariffe, e tempo fa di avere fatto la scelta proprio di non affrontare il discorso tariffe, perché non sapevamo esattamente, avevamo questo problema delle case inagibili o meno, quindi il discorso era ancora molto aperto. Nello stesso tempo vado a sottolineare anche che abbiamo mantenuto quel po' di agevolazioni che erano previste, quei 5.000 euro che per le slot machine, per i bar, e nello stesso tempo abbiamo sempre mantenuto quei 12.000 euro per i cittadini che vanno in discarica a portare i rifiuti, a usufruiscono della discarica. Ecco. Quindi direi che un fatto molto importante, non avere aumentato le tariffe, dare un servizio sempre migliore, perché ci riteniamo anche che aver raggiunto un 74% di raccolta differenziata sia già un ottimo risultato. E l'anno prossimo addirittura sperimenteremo questa raccolta puntuale, che secondo, da quello che ho visto e che mi sto informando, pensa anche che ne valga, cioè mi sta convincendo che allora non lo ero. Quindi direi, cioè, sicuramente io posso fare anche la dichiarazione di voto, il nostro sarà sicuramente un voto favorevole. Ecco, grazie.
Grazie Benzi. Boldrin, prego.
Infatti io ho tenuto la dichiarazione di voto alla fine, ovviamente per fare anche un altro intervento. Il mio sarà un voto di astensione, se non si era accolto prima non è stato un... cioè, ma non perché ho dei pregiudizi verso il servizio, questo ho detto solo, sarà mia premura verificare se, perché è verissimo che le tariffe non sono state aumentate, che il servizio comunque va riconosciuto che è alquanto efficiente. La maggioranza ha preso spunto da quello che l'opposizione ha rotto le scatole sulla raccolta puntuale, l'IMAG l'ha proposto, voi siamo andati avanti tutti insieme. Non ho, cioè, ci tengo a precisare che non ho voluto, ho guardato in giro, ho visto altre situazioni con le quali, allora a questo punto io votare contro non ha senso, votare a favore mi sembra anche troppo, mi astengo, è registrata, mi sembra anche troppo, perché voglio dire, io sono convinto, cioè nel senso che è vero che tutti abbiamo fatto delle comparazioni a spalle, chi è che è andato mai a fondo di quanto costa realmente un servizio dato da una multi utility? Io non l'ho mai fatto, io ho soltanto detto, mi impegnerò da qui fino al prossimo anno a verificare, ci riuscirò bene, non ci riuscirò,
ho fatto una promessa vuota, cioè voglio dire quello che ce ne sono tante, no? Però in verità quello che mi piacerebbe a me è approfondire, perché il discorso dei multi utility sappiamo che è un tasto comunque dolente per certi aspetti, poi magari si scopre che IMAG è la migliore multi utility sul territorio e che fa pagare meno di tutti e offre servizio migliore. Questa però è una comparazione che mi impegno a fare, tutto qui, per cui per questo mi asterrò, cioè non ho nessuna pregiudiziale, non ho nessuna né positiva né negativa. Ok?
Prego Fabri.
Premesso che il discorso sul controllo del servizio non è poi banale, a me è capitato che qualcuno mi chiedesse ma perché qui l'operatore è accompagnato da due persone a piedi quando raccoglie invece la moglie ce n'è uno. Si può approfondire con attenzione magari il fatto se i costi possono in qualche modo essere migliorati, perché comunque vanno nelle tariffe. Questo era solo per dire che in effetti non è facile capire la qualità, il rapporto qualità-costo, se sia effettivamente quello migliore. Era solo per dire che non è un tema così semplice e banale da affrontare. Premetto anche dicendo che comunque, visto l'eclatanza che ottiene su Nuovo Informa un voto di astensione sulla Tari, visto che è stato visto così in modo positivo, lo ripeto e lo ribadisco anche questa volta, ci staremo.
Do il benvenuto che ho visto. Buonasera Diego. Prego Ferraresi.
Grazie Presidente. Anche noi come gruppo Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio ci asterremo a questa variazione di diritto.
Andiamo a questo punto alla votazione. Punto numero 3. Modifica al regolamento comunale per la tassa sui rifiuti Tari. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo anche all'immediata eseguibilità. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Punto numero 3, approvato. Passiamo al punto 4, approvazione tariffe della tassa sui rifiuti Tari per l'anno 2014. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Anche in questo caso l'immediata eseguibilità. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Anche in questo caso viene approvato il punto 4. Sono le 20:20. Se siete d'accordo, prima di affrontare gli altri punti, facciamo una mezz'oretta di pausa. Modifiche di bilancio, esercizio finanziario 2014. Facciamo insieme anche il 6, quindi leggo, salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2014, articolo 193 del decreto legge. Legislativo, numero 267-2000. La lettura l'assessore Giulio Olivetti.
Allora, come al solito io ringrazio i componenti della Commissione Bilancio per il lavoro svolto, anche in mia assenza. Però insomma ho avuto modo di ascoltare la registrazione, credo che abbiate approfondito in modo molto puntuale tutti i temi e vi ringrazio del lavoro. Allora, dunque, il bilancio, parto dalla salvaguardia degli equilibri perché la variazione poi recepisce quelle variazioni necessarie a tenere il bilancio in equilibrio. Allora, l'equilibrio, la, l'equilibrio di parte corrente e di parte corrente di competenza si chiude con un disavanzo di 408.000 euro che viene compensato però da un avanzo nella gestione dei residui di 409.000 euro. Questo disavanzo perché viene prodotto? Sicuramente non perché siano state completamente sbagliate le previsioni di bilancio, ma per un fattore assolutamente esogeno rispetto alla nostra capacità di previsione, ovvero la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno dell'ammontare del Fondo di Solidarietà per l'anno 2014 e anche per l'anno 2013, e già avevamo avuto modo anche in questo Consiglio Comunale di parlarne precedentemente. Allora, vediamo meglio quali sono state queste comunicazioni. Per l'anno 2014 abbiamo avuto una comunicazione di 344.000 euro inferiore rispetto all'importo previsto in bilancio, quindi meno 344.000 euro per l'anno 2014, meno 220.000 euro per l'anno 2013. Inoltre, come se questo non bastasse ad aggravare la situazione del bilancio, in particolare guardate per quanto riguarda l'anno 2013, perché è veramente paradossale che a consuntivi ormai chiusi per legge vengano comunicati degli importi di questo genere. Ad aggravare questa situazione anche la modificazione delle somme della nostra quota del gettito IMU che vanno ad alimentare il Fondo di Solidarietà, che per l'anno 2013 sono 97.000 euro in più da trasferire. Invece erano comunque abbastanza in linea le previsioni del contributo al Fondo di Solidarietà del 2014, infatti è risultato poi che avevamo previsto 16.000 euro in più, e quindi questo 16.000 euro per noi diventa un fattore positivo. Oltre a quindi queste minori entrate di cui ci siamo dovuti fare carico durante la gestione corrente del bilancio, abbiamo anche una riduzione di varie poste di entrata relative ai vari uffici di 180.000 euro, e in più aggiungiamo l'elemento che ancora a settembre non è possibile per noi fare delle previsioni sull'andamento della TASI, perché avendola approvata alla fine di maggio è slittata la scadenza del pagamento per i contribuenti al 16 di ottobre, quindi sarà solo verso la seconda metà di ottobre che riusciremo ad avere delle stime più puntuali di cui daremo conto sicuramente nell'assestamento di novembre. Per quanto riguarda ci sono stati quindi questi fattori negativi, ci sono stati anche alcuni fattori positivi. Il primo fattore positivo, e questo lo sappiamo perché ne abbiamo dibattuto largamente, sono il maggior gettito IMU di 350.000 euro derivante dalla manovra che abbiamo fatto in sede di approvazione delle aliquote dell'IMU, e guardando in questo contesto la nostra situazione del bilancio corrente, mi sento di ribadire ancora con forza la bontà di quella la necessità comunque di quella manovra. Abbiamo avuto un incremento di 42.000 euro dei dividendi AIMAG che erano inizialmente stati stanziati in entrata 108.000. E poi abbiamo avuto un incremento di 24.000 euro per dei difitti attivi riscossi dai gestori di telefonia, in quanto sono cambiate le condizioni contrattuali vigenti, e una maggiore entrata da proventi specifici del servizio territorio per diritti di segreteria e diritti di ricerca e visure. Poi ci sono stati due fattori positivi che però trovano nel bilancio anche la loro diretta spesa per progetti del servizio cultura e un incremento di 30.000 euro per il servizio affari generali, derivanti da proventi degli immobili comunali ceduti in locazione. Il Dunque, come abbiamo, diciamo così, reagito a questa, questa debolezza della parte corrente, soprattutto derivante dalla riduzione dei trasferimenti, cercando di andare a congelare quelle spese non ancora sostenute, quindi quelle somme stanziate ma non ancora impegnate, siamo intervenuti addirittura su impegni già presi, in modo tale da poter andare a impegnare, a spendere solamente nel momento in cui le relative entrate siano accertate. Quindi stiamo agendo in modo molto prudenziale sulla gestione del bilancio per tenere monitorata la situazione. Per quanto riguarda la parte in conto capitale, per quanto riguarda la differenza tra impegni e accertamenti, abbiamo 139.000 euro che attualmente possono andare a coprire e tramite una scala di priorità che farà l'amministrazione comunale, quegli importi che però sono già quelle opere però che sono già definite all'interno del bilancio. Parlando di opere, diciamo anche sul patto di stabilità, continua il monitoraggio in collaborazione con il servizio della gestione dei lavori pubblici, un monitoraggio delle entrate e delle spese sui lavori pubblici, grazie, e quindi il patto di stabilità è attualmente in equilibrio rispetto al saldo obiettivo. Questo grazie alla puntuale gestione della nostra regione, che è credo l'unica forse che ha questo modo di gestione del patto di stabilità, che consente di cedere, abbiamo diciamo detto più volte, cedere dei crediti di spesa che poi possono essere recuperati negli anni successivi, e questo è un modo di mutuo aiuto tra la regione e i comuni per consentire ai comuni di avere maggiore spazio di spesa. Nel 2013 già era stato ceduto, erano stati ceduti crediti pari all'importo assicurativo, e anche quest'anno abbiamo ceduto 750.000 euro di spazi di spesa alla regione e pensiamo di assestarci su questa cifra, anche se è possibile fino alla fine di settembre andare a rideterminare gli spazi necessari di spesa. Sulla gestione dei residui, quindi abbiamo detto che abbiamo una situazione positiva, in particolare sono stati eliminati circa 414.000 euro di residui passivi, andando a fare una verifica molto puntuale sui residui, anche alla luce del fatto che con l'entrata in vigore dal 2015 della nuova contabilità cambierà completamente la gestione dei residui, e quindi occorre tenere monitorato molto, molto puntualmente questa gestione. Ancora direi la gestione della liquidità, quindi la gestione della cassa. Dopo il sisma abbiamo avuto più volte modo di parlare, la nostra cassa è stata piuttosto alta, sia per i trasferimenti che arrivano dalla regione, soprattutto per aver incassato l'importo assicurativo, che comunque è un importo vincolato, e quindi non, diciamo che dal momento del sisma e penso anche quest'anno non abbiamo necessità di andare in anticipazione di tesoreria. Io direi di concludere qua la presentazione. Naturalmente il fatto che abbiamo un disavanzo di parte corrente ci sta a dire che dobbiamo essere molto molto prudenti nella gestione, e altri comuni, soprattutto questa situazione, ovvero della restituzione dei trasferimenti, è tipica dei comuni terremotati, in cui è più difficile stabilire il gettito IMU che è legato alla determinazione dei trasferimenti. Diciamo che i comuni che sono un pochino più forti di noi sulle entrate riescono ad accantonare fondi un anno per l'altro per andare, diciamo, per andare a come avevamo fatto noi nel 2012, direi, o 13, Anna, 12, il 12 per l'anno 2013, quindi andando a creare questi fondi di accantonamento per l'eventuale restituzione. Il nostro bilancio attualmente è troppo fragile per avere la capacità di, cioè fragile, è troppo povero per poter coprire la parte corrente più per creare questi fondi. Quindi attualmente la parola d'ordine che ci guida nella gestione di questo bilancio è la prudenza, e poi vedremo a novembre com'è il riequilibrio della parte corrente che terremo monitorata in questi mesi.
Grazie assessore. Qualcuno? Prego.
Allora, io darei per letta la relazione sulle variazioni di bilancio, e naturalmente se avete delle domande, perché la variazione è strettamente legata a quello che ho già spiegato, e naturalmente se avete delle domande c'è anche qui la dottoressa Pavesi, che ringrazio, in modo tale che possiamo approfondire meglio i vostri dubbi.
Grazie assessore. Se qualcuno ha bisogno di chiarimenti, prego Fabri.
Sì, chiedevo appunto un chiarimento. È un tema che abbiamo già affrontato in commissione, ne ho capito il funzionamento tecnico, avrei bisogno di approfondirlo un po'. I due risultati che noi abbiamo sono un disavanzo passivo di 400.000 euro e invece per quelli che sono i residui passivi abbiamo un avanzo di più o meno dello stesso importo. Il meccanismo per cui si vanno ad aggiornare i residui passivi attivi e si compensano, questo in commissione l'abbiamo toccato. Faccio fatica perché io vengo da un'esperienza che è quella del mondo privato, quindi dove i crediti è facile e può capitare che non ti vengano pagati, ma che ti tolgano dei debiti, questo faccio veramente fatica a capire. Quindi cercavo di chiedere un qualche esempio di in che modo si possano essere ottenuti queste riduzioni io li chiamo debiti, residui, o qualche esempio di qualche voce che ha composto questa cifra che bene o male in qualche modo ci permette di pareggiare il bilancio.
Grazie Fabri. Qualcun altro vuole chiedere per chiarimenti o delucidazioni? Se no passo la parola all'assessore. Prego.
Diciamo che i residui si formano nella contabilità pubblica diversamente da quella privata, perché nella contabilità pubblica abbiamo due momenti della spesa. Più di due momenti della spesa, quindi c'è l'impegno e poi c'è l'effettiva spesa. Quindi può essere che l'impegno di spesa, che è il primo atto in cui l'ente si impegna giuridicamente a compiere quella spesa nei confronti di un fornitore, sia più alta di quello che poi è effettivamente la spesa. Quindi in questo caso si può generare un residuo, perché non ho speso tutto quello che avevo previsto di spendere con il primo atto di impegno di spesa. Oppure può semplicemente succedere che a fronte di un impegno di spesa assunto, un fornitore poi non abbia eseguito materialmente o non abbia prestato l'opera. Oppure, insomma, per quanto riguarda invece alcuni esempi specifici, io non li so. Se vuole intervenire la dottoressa Pavesi. Vieni qua, Anna. Se no, alle gli presti il...
Prendi la segna.
No, la spiegazione che ha dato l'assessore è precisa, è questa. Un esempio pratico per forse capire un pochettino meglio. Assumiamo l'impegno di spesa all'inizio dell'anno per quello che sono i consumi energetici, energia elettrica. Naturalmente noi ci basiamo normalmente su quello che è stato il consumo o l'impegnato nell'anno precedente. Facciamo un'ipotesi, perché naturalmente questi costi non devono essere adeguati al tasso di aggiornamento inflattivo. Poi nel corso dell'anno vediamo se questo come posso dire, somma preventivata viene consumato oppure no, ma il conto consuntivo lo chiudiamo anticipatamente rispetto all'ultima fatturazione che riceviamo. Quindi noi chiudiamo con un impegno assunto dall'ente di 100. Nella fase di dopo aprile, cioè quando abbiamo approvato il consuntivo, dopo aprile o maggio vengono comunicati i saldi definitivi di quello che era dovuto, se non viene ulteriormente fatturato nessun consumo, quella spesa resta nel nostro bilancio come un piccolo, chiamiamolo salvadanaio, ecco, di somme non spese. Questo è un esempio. Non so se...
Va bene, il concetto di differenza di importo fra impegno e fattura realmente pagata o, diciamo, prestazione realmente eseguita crea a volte un effetto positivo, non sempre negativo, perché spesso in prestazione pubblica si pensa sempre che i costi aumentino, invece in qualche caso i costi sono più bassi di costi o anche di mancate realizzazioni a fronte degli impegni, se capite. Chiedo anche in seguito, esiste un dettaglio di questo nel nostro bilancio?
Sì, cioè no, nel bilancio no, c'è un atto che viene assunto. C'è un atto apposito che viene assunto dove sono elencati dettagliatamente tutte le somme che sono state messe in economia, che sono state ridotte. E se vi ricordate, nell'approvazione del consuntivo abbiamo parlato di insussistenze dichiarate, non so se questa parola vi risulta familiare, ecco, quella è in quell'atto che noi andiamo ad elencare tutte le somme che sono state ridotte in entrato o ridotte in spese, insomma.
Va bene. La ringrazio.
Bene. Qualcun altro? Altrimenti... Nessuno chiedendo la parola, come si dice, possiamo passare alle dichiarazioni di voto, se qualcuno intende farle anche.
No, pensavo avessimo finito la fase delle chiarimenti.
Sì, se nessuno chiede... Sì. Prego. Sì, infatti io... Intendevo anche quello, insomma, di instaurare un dibattito, ma se nessuno chiede più, direi che... Prego, Fabri.
Non so, pesco sempre io il cerino. Allora, magari riassumo un attimo, anche perché Boldrin non è riuscito a venire in commissione, quindi magari anche a lui do un aggiornamento. Devo dire che così come è stata la discussione sulla Tari, che ci ha aperto un po', insomma, gli occhi sull'aggiornamento di come prosegua la situazione del Comune anche dopo il terremoto, abbiamo anche parlato del fatto che nel bilancio alcune piccole opere che erano nel piano di investimento sono sparite, così come leggiamo nella relazione che alcuni servizi sono congelati in attesa di, diciamo, nuove fondi di disponibilità. Come questo ha evidenziato, penso che su questo non ci sia problema di interpretazione fra opposizione e maggioranza, una difficoltà di bilancio che lega i problemi nuovi del terremoto, quelli un po' meno nuovi della crisi economica, a quello che è anche la situazione delle precedenti amministrazioni. Devo riconoscere a queste ultime due legislature di avere in qualche modo utilizzato meno il ricorso a mutui finanziamenti rispetto al passato. C'è stata anche la parentesi positiva di quelle che sono state le azioni, ovviamente delle azioni IMAC, però in generale l'indebitamento è, diciamo, aumentato in modo più leggero rispetto al passato, però comunque è aumentato e comunque gli effetti della crisi del terremoto si leggono benissimo, quindi questo devo dire che in qualche modo apre gli occhi su una difficoltà di quadratura, ma che è anche una difficoltà sostanziale, perché comunque nel momento in cui si vanno a togliere anche piccole manutenzioni per quadrare il bilancio, è chiaro che c'è una difficoltà che in qualche modo progredisce. Abbiamo visto prima della votazione della Tari come il contributo della Regione sia fondamentale per poter comunque mantenere il servizio. Lo stesso Sindaco ha evidenziato i suoi timori per l'anno prossimo. Cioè noi in questo momento, come consiglieri ma anche come cittadini, ci preoccupiamo tutti del futuro che sarà, perché ogni anno è più difficile, in ogni anno è più faticoso mantenere i servizi, quindi il ragionamento va a come questa amministrazione pensa o sta pensando di gestire quello che sarà il futuro, perché oggi con questo bilancio andiamo a fare un assestamento, ma ogni anno sappiamo che il bilancio che affronterete sarà più complicato. Sempre da quel ragionamento che ho fatto prima sulla Tari, per fare capire come la mancanza di persone e imprese sul territorio in qualche modo tolgano il gettito, perché il gettito comunque nasce da quello, nasce dalle trattenute IRPEF, nasce dai cittadini che pagano le tasse, dal pagamento dell'IMU e così via. È chiaro che con l'unica eccezione degli oneri cimiteriali, dove noi ogni anno, lo dico quando parlo del bilancio, abbiamo quest'unica voce che in qualche modo dà sempre qualche risultato positivo. Speriamo prima o poi di averne anche in altri temi meno delicati. Era solo per dire che alla fine vediamo tutti che si è accentuato anche quello che è il problema del trovare i mezzi per gestire i prossimi anni, visto che comunque le conseguenze del terremoto ci danno sicuramente, ci fanno ipotizzare ancora maggiori difficoltà. Su questo tema, come si potranno gestire nei prossimi anni i bilanci e i servizi corrispondenti in una situazione che va peggiorando, è chiaro che su questo dobbiamo confrontarci. Prima di tutto va detto che appunto sono mancate le risorse, perché sono legate alla presenza di persone, alla presenza di attività che in qualche modo sostengono col loro contributo economico questi servizi tramite le tariffe e le tasse che pagano. È chiaro che un contesto come questo a me fa pensare che non sia semplice trovare una soluzione. Quindi la prima domanda è: in che modo l'amministrazione, è una domanda politica, una domanda tecnica sul bilancio, però in che modo sta affrontando questo tema che si ritroverà nei prossimi bilanci? Io lo dico anche perché ci sono consiglieri più giovani, sono temi che magari sono venuti fuori anche in altri consigli e in precedenti amministrazioni. Il mio gruppo, quando ero in consiglio nella precedente legislatura, era molto sensibile ai temi dell'economia, ma non perché fosse quello la cosa più importante, ma perché da lì vengono le risorse tramite le imprese e le persone che vengono a stare nel nostro comune per sostenere poi i servizi. È chiaro che se ragionassimo sempre da impresa privata, le strade sono poche: o aumentare le risorse o abbassare i costi, non è che hai grandi alternative. Aumentare le entrate e rendere più attrattivo per imprese e persone un paese che sta ancora affrontando le prime fasi del terremoto, è chiaro che non credo che sia questa la possibilità. Vi invito a riflettere su quello che in realtà è l'unico altro aspetto possibile: ottimizzare i costi di gestione, le risorse, che non possono essere solo quelle di Novi. Novi in quanto tale è limitato, e lo è ancora di più dopo il terremoto. Sono le risorse teledargine, non c'è santo che tenga. Io anche altre volte mi sono espresso a favore in questo senso nel Consiglio dell'Unione, perché comunque quelle materie conferite lì hanno dato e stanno dando dei ritorni grazie al fatto che la gestione in concetto di area vasta sta dando dei risultati. Quindi il mio intervento vuole porvi questo problema qua. Il 2015, il 2016, gli anni che verranno, sicuramente avrete e vi troverete problemi di bilancio ancora maggiori. Io non vedo alternative al fatto di poter in qualche modo implementare quello che è stato il trasferimento dei servizi in tele d'argine, anche perché alla fine comunque c'è la possibilità di condividere degli strumenti, delle attrezzature, degli impianti e penso anch'io delle economie di territorio che il nostro comune da solo non può affrontare. Se esistono alternative, ben vengano e magari fatemele sapere.
Grazie consigliere Fabbri. Io vi guardo, ma non...
Vi guardo nel favello.
Nel favello. Sì, io chiedo ben volentieri, ma penso che sia risaputa la richiesta. Bene,
io,
prego.
Io faccio il politico proprio, quello delle considerazioni del consigliere Fabbri, che condivido totalmente, cioè, lui è andato... Ah no, è vero, cioè, non è che... Sai che cioè, se sono d'accordo lo dico, se sono contrario lo dico molto apertamente, direi che non è un problema che ho. E lui ha parlato di alternative, se qualcuno vuole intuire le alternative sappiamo quali sono, non ne parliamo, sindaco, stia tranquilla, non vado a fare, ok, non vado a rimescolare, ricordo solo che proposi uno studio di fattibilità. E questo, con tutti i soldi che si movimentano di qua di là, lo studio di fattibilità si potrebbe fare eventualmente per... Poi, dopo, io non l'ho detto, dobbiamo fare comune unico adesso, ho tirato fuori l'argomento, ma per gradi occorre valutare la cosa, perché comunque è pur vero che a forza di conferire e conferire e conferire, poi i servizi vengono dati, cioè... Qualche strada alternativa secondo me bisogna trovarla, anche perché noi conferiamo tanti soldi, bisogna andare a dargli e poi dopo rimaniamo anche con, non lo so, è vero che ci sono i servizi, però vi faccio un esempio molto pratico, nelle scuole viene chiesto ai genitori il contributo volontario, che io non pago, se non mi dettagliano, allora viene da dire perché conferiamo così tanti soldi alle terre d'argine e poi dopo addirittura gli insegnanti chiedono questa cosa, cioè, mancano i beni essenziali, ed è vero, cioè, perdonate, ma viene chiesto un contributo volontario ai genitori, per cosa? Adesso insomma, è un esempio, potrei farne altri, viene in mente questo perché parlavo ieri sera a cena con mia moglie, insomma. Quindi cioè, io ho voluto fare il politico, voi hai fatto l'espressione tecnica e razionale, io ho fatto quella emotiva, insomma. Direi che però è tutto molto chiaro.
Prego, qualcun altro chiede la parola?
Me l'ha chiesta.
Prego, sindaco, prego.
Parto con una battuta che prego Fabri di non volerme, non fare il gufo, detto da una non renziana, non fare il gufo. No, una battuta. Mentre invece la cosa è sicuramente seria. Guardate, io parto da una considerazione fatta in un contesto dei sindaci del cratere ieri in comitato istituzionale a Bologna, perché tra le richieste che abbiamo portato rispetto a quello che ci serve, semplicemente ci serve, è quella della sospensione anche per l'anno 2015 dei mutui, perché... Come diceva qualcuno, c'è una condizione particolare, al di là delle difficoltà storiche o no di un comune rispetto a un altro, che questo voglio dire non lo ripeto perché non lo scopriamo questa sera, noi abbiamo un problema che ci accomuna, che è quello che dopo il sisma sono venute a mancare in modo pesantissimo delle entrate che sono vitali per tenere in piedi i comuni. E lo dico in senso generale, poi ci sono comuni, per esempio, faccio l'esempio, nell'area nord il comune di Mirandola è certamente per le sue dimensioni un comune più strutturato, ma è l'unico comune, tutti gli altri sono comuni mediamente anche più piccoli del nostro, per i quali se non viene approvato questo tipo di proroga, di deroga anche per l'anno prossimo, si parla che manchi 1 milione di euro a San Felice, 700.000 euro in un altro comune. La situazione, adesso non lo sto dicendo perché mal comune mezzo gaudio, lo sto dicendo perché è una situazione oggettiva. Noi sommiamo a difficoltà caratteristiche di ogni comune che variano, quindi Novi è diverso da San Felice piuttosto che da Camposanto, da Concordia, ma c'è stato un livellamento verso il basso dopo il sisma e questa è una condizione che ci fa preoccupare per gli anni prossimi, su questo non è che ci nascondiamo dietro a nulla e senza anche qui nessuna intenzione polemica, perché ognuno quello che pensiamo del comune unico sì o no è ormai, voglio dire, lo sappiamo, non è che dall'altra parte pensino di risolvere col comune unico, dall'altra parte hanno le difficoltà che vi sto dicendo e hanno conferito pochissimo nella loro unione peraltro, quindi voglio dire non so se esiste una ricetta, ecco, io me lo sto chiedendo, non so se esiste una ricetta che consenta di superare determinate difficoltà, specialmente se queste difficoltà le andiamo a incuneare in una situazione come quella che si è verificata. Quindi noi abbiamo una situazione del tutto straordinaria e in questa straordinarietà siamo stati talmente penalizzati che effettivamente è una lotta quotidiana. Cioè, non so se riesco a trasmettervi quello che succede, che non è drammatico naturalmente, perché noi anche quest'anno in questa serata abbiamo una delibera che dice che l'equilibrio di bilancio lo facciamo, cioè siamo preoccupati ma non siamo un comune che ha delle difficoltà, del dissesto, non l'abbiamo mai avuto, non ce l'abbiamo neanche quest'anno. Certo è che le difficoltà che si sono sommate ci portano a una situazione dove il monitoraggio è quotidiano, che è sempre stato, ma in questo caso ancora di più. Ed è vero quello che diceva Fabbri, se noi guardiamo praticamente il piano delle opere pubbliche è quasi inesistente, perché? Perché quel piano si alimentava di entrate che non ci sono più, che sono quelle degli oneri di costruzione. Noi avremo davanti a noi anni di ricostruzione a entrate zero, togliamo quelle poche migliaia di euro per le sanatorie, quando siamo alla fine noi sono quasi entrate zero e questo è indipendente dalla volontà di tutti, perché figuriamo, ci avremmo preferito ben altro, per cui dobbiamo confrontarci con questa realtà che per certi versi fa tremare un po' i polsi, però questa è la realtà. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di ottenere, perché è successo quello che è successo, quelle deroghe, quelle facilitazioni che aiutano questi comuni negli anni a venire, per il tempo che serve per rifare quel tessuto sociale, economico che comunque c'era prima e che ci consentirà di avere un respiro diverso. E questa è la fase politica che questo comune e gli altri del cratere stanno cercando di mettere in evidenza e di richiedere al governo con sempre maggiore fatica, vi dico anche questo, con sempre maggiore fatica, perché il terremoto dell'Emilia ha avuto nell'immaginario parlamentare tutto quello che doveva avere, quindi noi i soldi li abbiamo, perché questo è un fatto, quindi la ricostruzione in effetti è alimentata dalle risorse che esistono, per cui guardate, è molto molto difficile anche per i nostri parlamentari mettere ogni volta sul tavolo, quindi c'è una sequenza anche di richieste che deve tenere conto di quello che è fattibilmente da portare a casa e di quello invece che, se richiesto in un momento non opportuno, può diventare molto difficile se non un boomerang. Per cui, come dire, stiamo lavorando politicamente perché la situazione è questa. Sulla Tari il contributo della Regione di 8 milioni di euro c'è perché è necessario per i comuni del cratere, c'è solamente per i comuni del cratere, perché la situazione che abbiamo noi a Novi, a San Felice, a Finale Emilia, cioè è uguale, cambia solo nell'importo, perché se Mirandola ha chiesto 800 mila euro, Novi 500, adesso invento, ma le cifre più o meno sono quelle, è perché questa è la situazione, quindi è una situazione che non è data sempre da quello che è accaduto. E faccio un'altra osservazione, la crisi economica, cioè la difficoltà a reperire risorse attraverso le aziende che non dico che non ci siano più, ma certamente quelle che ci sono sono in maggiori difficoltà di prima, non è una roba questa solamente del cratere, è un ulteriore aggravio per questi comuni.
è quel di più che noi è accaduto su una crisi economica che è, non voglio dire globale, ma limitiamoci all'Italia e all'Europa, e che ci vede protagonisti come tutti gli altri delle medesime difficoltà. Allora, io lo ribadisco anche questa sera, perché questo penso, io credo che questi comuni, compreso il nostro, con i tempi utili riusciranno ad essere migliori di prima, sicuramente dal punto di vista delle costruzioni, dal punto di vista della sicurezza, cioè noi avremo dopo questo terremoto anche delle opportunità, e le stiamo anche avendo, ma non è una roba che si risolva in poco tempo, e questo trascina, trascina con sé tutte le difficoltà che già avevamo prima, viceversa, vediamola, possiamo leggerla come ci vuole, ma questo è. La crisi economica, la crisi del lavoro, la crisi delle aziende è una roba che accenni alla televisione e dappertutto, non è che la risolviamo noi, noi stiamo peggio perché abbiamo avuto anche il terremoto che ci ha messo in questa situazione. Quindi su tutte le considerazioni, gran parte delle considerazioni che sono state espresse, noi ne siamo consapevoli. Ci tengo anche a dire che anche a noi, voglio dire, anche noi, anche la maggioranza è sensibile ai temi dell'economia e delle imprese, perché non vorrei che passasse il messaggio che c'è qualcuno più sensibile o meno sensibile. Io credo che su questo piano ci sia una comunità che vede questa cosa, una comunità di intenti anche all'interno di questo Consiglio Comunale. Il problema è che nella situazione data è sempre più difficile, perché non dipende nemmeno dai comuni, non dipende da noi creare delle condizioni per cui le imprese possono avere delle migliori capacità di assunzione, di avere più commesse, di avere dei mercati che anziché chiudersi si aprono. Questa è una situazione globale, poi ognuno vede le ricette per risolvere a seconda di come la pensa, questo va da sé. L'attrattività del paese inteso come il nostro paese, certamente aveva bisogno prima del terremoto. Credo che dopo ci possiamo avere una chance in più adesso, credo che un'opportunità in più l'abbiamo adesso, se riusciamo a spenderla bene, se c'è questa consapevolezza, se anche le imprese, gli imprenditori, i cittadini hanno consapevolezza che uno sforzo fatto nella ricostruzione e in quello che oggi abbiamo ci può consentire di avere qualcosa di meglio domani. Cioè, io la vedo così, vedo uno sforzo collettivo. E poi dopo la ricetta io confesso di non averla, se l'avessi forse sarei in un altro posto invece che a fare il sindaco a Novi. L'ultima cosa sull'ottimizzazione delle risorse attraverso l'Unione, noi questi sforzi li facciamo, nel senso che i comuni all'interno dell'Unione credo che i risultati si comincino a vedere. Si cominciano a tastare con mano, c'è la volontà, per esempio, la volontà lo faremo dal 1 gennaio 2015, avremo una gestione unitaria anche dei bilanci dei comuni, però ogni comune farà il suo bilancio, perché funziona così, però già la gestione unitaria a nostro avviso porterà dal punto di vista, per esempio, dei costi di gestione dei miglioramenti, perché comunque crei una condizione operativa che ti consente di fare, almeno questo è negli intendimenti, non sarà immediatamente, ma di creare alcune economie, perché hai una gestione complessiva, perché crei una struttura che sovrintende, che coordina tutti e quattro i comuni. Quindi questa ricerca continua c'è e, ripeto, alcuni risultati mi sembra che anche in questi anni li abbiamo avuti. Bisogna che siamo molto realisti comunque, siamo realisti e lavoriamo nei prossimi anni per rimanere comunque con dei bilanci come abbiamo avuto fino adesso, seppure faticosamente conquistati, ma sempre conquistati. E io questa cosa la ribadisco, perché mai e mai siamo andati in difficoltà dal punto di vista della legittimità, dei saldi, delle approvazioni, degli equilibri, quindi questo è. E quindi su questa roba qui ci si lavora e si continua a lavorare. Noi lo affrontiamo come abbiamo fatto, e credo che affrontarlo anche in questa sede, quando si discute assieme maggioranza e opposizione, cogliendo anche gli stimoli che vengono, che devono esserci perché aiutano certamente chi è in maggioranza, possa essere un modo per come dire, avvicinarci di più all'obiettivo, per andarci un pochino con una spinta in comune. E io questo credo che debba essere così, spero che sia così, però le difficoltà, credetemi, non ce ne nascondiamo nemmeno una, assolutamente, ma questa è la situazione che abbiamo davanti a noi.
Grazie Sindaco. Qualcun altro intende prendere la parola? Se non ci sono interventi, possiamo passare di... Prego,
faccio una brevissima replica, giusto per contestualizzare alcune cose che il Sindaco ha detto. No, ma abbiamo due interventi. Uno di 10 e uno di 5 minuti, ma non ho bisogno di 5 minuti. È semplicemente perché contestualizzavo un paio di cose. Quando mi riferivo all'attenzione all'economia, chiaramente non mi riferisco ad oggi, in realtà mi riferivo a 6, 7, 8 anni fa, la situazione era diversa. Noi abbiamo sempre pensato che comunque qualcosa di più si potesse fare, è più facile farlo in Unione, perché il problema è di fare delle politiche di territorio più vaste, però mi riferivo al fatto che in quegli anni eravamo già all'inizio forse vicini alla crisi, ma erano ancora momenti in cui si poteva fare qualche cosa, perché a noi non è che siamo coscienti che non è possibile oggi pensare di rendere attrattivo questo territorio di colpo. Si fosse iniziato anche forse più di 7 anni fa, quando magari altri comuni attorno hanno magari ampliato anche o sono riusciti a tirare delle imprese, forse oggi avremmo le spalle un po' più robuste per gestire una crisi che sicuramente nessuno poteva prevedere, ma come sempre quando si è più forti si riesce sempre a affrontare un po' meglio tutto. Quindi mi riferivo in particolare a quell'epoca. L'attrattività dopo la ricostruzione, sono convinto anch'io che è l'unica chance che abbiamo, perché noi o siamo bravi a ricostruire e in qualche modo facciamo diventare questo un paese da visitare e per qualcheduno magari anche da abitare, se non ci giochiamo bene questo non ci rimane più nulla. D'altra parte, nel terremoto in qualche modo le risorse nel pubblico ci sono, ci auguriamo che ci sia la forza per la regione di sostenerli fino alla fine, perché il problema nelle maratone non è neanche iniziare ma arrivarci in fondo, e arrivarci in fondo con quello che è più importante. Quindi su quello siamo tutti qui che tifiamo per la regione. Rimane comunque il fatto che è quello che penso anch'io. Abbiamo, nella sfortuna, abbiamo la possibilità di ricostruire qualche cosa, se siamo bravi, almeno dal punto di vista abitativo, lo riusciremo a rendere più attrattivo. Dal punto di vista economico, chiamare qua delle attività, qualcheduno ha fatto carte false per dare dei terreni a imprese, oggi non ci sono le imprese, quindi non è il problema di avere i terreni. Quindi anche in questo senso mi sento di condividerlo. Io volevo soltanto dire una cosa: quando a ogni dibattito sul bilancio si parla di unione, accelerazione dell'unione, fusione, insomma, esistono diversi livelli, rimane comunque il fatto che su una cosa siamo d'accordo: il lavoro fatto di conferimento oggi comincia a dare dei risultati che sono anche economici e di tenuta ai servizi. Poi chi uno non crede nella fusione può comunque capire che questa esperienza ci dimostra che quella è una strada giusta. Quindi noi siamo fra quelli che dicono: se ci credete accelerate, perché qualunque cosa è stata messa come servizio ha dato dei risultati, a mio parere. Poi ci sarà l'opposizione che la vede al contrario di me, l'opposizione che magari in qualche modo vede anche i fatti. Quindi su questo vi invito a ragionare, non pensate che è uno slogan, è vero che noi bene o male su questo puntiamo molto come gruppo, però parte da un fatto che condividiamo, che i risultati cominciano ad esserci, in qualche modo più cose vanno lì, più risorse si mettono in rete. Il problema, che diceva il Sindaco, è corretto, i bilanci sono ancora 4 bilanci divisi, quindi le cose si pagano. Noi crediamo che appunto se si superasse anche questo scoglio, in qualche modo le risorse sarebbero utilizzate in area più vasta. Era solo per dire, sono cosciente e le cose che ha puntualizzato il Sindaco in parte sono anche quelle che dicevo anch'io. Nella gestione del terremoto è che il fatto che i comuni dell'area nord si muovono assieme, in effetti vale sempre quel discorso lì, essere in rete è l'unica speranza per riuscire ad avere un peso e ottenere dei risultati, fermo restando che questo modo di affrontare le cose permette sempre di risolverle un anno alla volta, per cui si ottiene la proroga per un anno, poi dopo dall'anno prossimo si parte a combattere un'altra volta. Le nostre sollecitazioni sono appunto quelle di dire l'unico modo di diventare un comune più forte è quello di diventare un comune più grande, non c'è santo.
Bene, possiamo passare alla dichiarazione di voto? Se qualcuno intende farla, altrimenti votiamo. Votiamo? Siete d'accordo? No, non sono stanco. Sono un po' indecisi, ma io... Aspetta.
Non siamo indecisi, abbiamo tracciato una linea quest'anno col voto di bilancio, una linea che non può che essere quella per coerenza, c'è tutta la comprensione sulla difficoltà, c'è la speranza che quello che diciamo in qualche modo semini anche in voi qualche dubbio, ma la linea è quella con cui abbiamo iniziato l'anno e sarà di voto contrario.
Bene, Binzi, prego.
Che si parla di dichiarazione di voto, ma prendiamo che nonostante il dibattito o meno, cioè sempre i voti contrari, ovviamente il nostro gruppo voterà a favore, questo non ci mancherebbe altro, però ricordo sempre, ed è stato ribadito fino ad ora, certi aspetti, no? Gli aspetti legati al terremoto, all'unione o meno. Però insomma siamo ancora qua e cerchiamo di andare avanti e sicuramente ce la faremo. Quindi io credo che delle volte bisogna avere anche qualche coraggio in più, cioè votare contro, ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato, abbiamo condiviso anche, stiamo condividendo anche delle cose, delle idee e poi alla fine rimane sempre un voto contrario, cioè cercate di fare anche un passo avanti, grazie.
Boldrin, prego.
Dopo io non ho voglia di intervenire, però qua mi accendete. Allora, è sempre lui che mi accende, Sauro Benz. No, io ricordo benissimo come andò il bilancio, l'approvazione del bilancio. Cioè nessuno vorrebbe... Allora, il voto contrario è un fatto, se vogliamo, insomma, una linea che abbiamo preso comunemente, che tra l'altro... le altre opposizioni volevano l'astensione, poi quando sul tavolo ci sono state alcune cose è stato contrario. Vediamo quest'anno come andrà, di conseguenza magari matureremo quel coraggio che lei, consigliere Benzi, ci ha proposto, però serve anche da parte vostra una, come dire, una trasparenza un pochino più ampia, ecco. Quindi sì, parlo dei precedenti.
Bene, l'ha detto, sì. Bene, allora andiamo alla votazione del punto 5, modifiche di bilancio esercizio finanziario 2014. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario e non si astiene nessuno. Anche qui c'è l'immediata eseguibilità, quindi rivotiamo chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Viene approvato le modifiche di bilancio. Punto numero 6. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2014. Articolo 193 decreto legislativo numero 267/2000. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. In questo caso immediata eseguibilità, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Sì. Anche in questo caso viene approvato. Punto numero. Prego, silenzio. Mi scuso perché era coperta. Ringraziamo la dottoressa per essere intervenuta e partecipare a questo consiglio. Grazie del suo apporto. Punto numero 7, patto parasociale sottoscritto il 10/11/2009 tra i comuni soci di AIMAG S.P.A. ed RSPA. Approvazione di addendum bis per il rinnovo del patto fino al 9 maggio 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Prego, do la parola al sindaco.
Sì, allora, noi ricordiamo che tra marzo e aprile del 2014, sapendo che erano prossime le elezioni amministrative e che quasi tutti i comuni soci di AIMAG andavano al voto, abbiamo portato nei consigli comunali la proposta di posticipare la scadenza del patti parasociali di AIMAG e di ERA di 6 mesi, nonché di diminuire da 6 mesi a 1 mese il preavviso per la disdetta dei patti, per consentire alle nuove amministrazioni di poter sapere, diciamo, di che cosa andavano a discutere, perché altrimenti la realtà era che amministrazioni praticamente in scadenza andavano a dare continuità per ulteriori 5 anni, se non li disdicevano, a dei patti che chi subentrava non sapeva di che cosa si trattava. Mentre invece c'era la necessità per dei nuovi amministratori di entrare nel merito dei patti sottoscritti da chi li aveva preceduti e valutarne la loro congruità, la loro correttezza e comunque vedere se si dovevano confermare oppure no. Abbiamo fatto questa operazione tra marzo e aprile. Adesso, dopo le elezioni, dopo gli insediamenti, dopo il mese d'agosto, noi ci troviamo nella praticamente medesima situazione dal punto di vista della possibilità che hanno avuto i nuovi amministratori di valutare questi patti. Per cui riportiamo nei consigli comunali una ulteriore proroga di 6 mesi. Questa proroga di sei mesi consente davvero, adesso perché il tempo c'è, di fare tutte le valutazioni che servono rispetto ai contenuti dei patti. Quindi la delibera di questa sera non entra naturalmente nei contenuti, ma chiede ai consigli comunali di dare alle amministrazioni ulteriori 6 mesi. Perché se noi non diamo entro 1 mese o la disdetta o approviamo ulteriori 6 mesi di proroga, naturalmente i patti vanno avanti per 5 anni. Per cui la delibera di questa sera cosa dice in pratica? Le due multiutility, sia AIMA che ERA, sono d'accordo che vengano posticipati, vengono prolungati di altri 6 mesi i patti parasociali, per dare il tempo di poter entrare nel merito e fare le analisi che sono dovute. Per cui con questa delibera il patto si rinnova fino al 9 maggio 2015. Mantenendo però inalterata quella che avevamo già deliberato, che era il preavviso di disdetta di 1 mese. Quindi il 9 aprile 2015 si può decidere se i comuni soci decideranno in tal senso di dare disdetta oppure di proporre nuovi patti. Quindi questo è quello che noi stasera andiamo a deliberare. Ulteriori 6 mesi di proroga degli attuali patti, con un cosiddetto addendum bis, perché poi questa è la parte tecnica, è un addendum così che va approvato per avere questa operatività.
Grazie sindaco. Qualcuno ha bisogno di chiarimenti? Se no apriamo il dibattito con conseguenti. Dichiarazione di voto. Prego. Prego.
Sì, non siamo intervenuti, è una discussione che abbiamo già affrontato, non è altro che la proroga di quello che è già stato detto 6 mesi fa, 5 mesi fa. Allora abbiamo dato voto di astensione, ripetiamo il voto e diciamo che è l'ultima volta che lo votiamo.
Prego, Ferraresi.
assieme al gruppo di Fabbri, di progetto comune, anche noi ci asterremo, anche se ci dispiace che dobbiamo ripassare questa seconda modifica di regolamento, dato che comunque magari si poteva pensare magari a priori che magari i tempi, una volta insediate le nuove amministrazioni, bisogna dargli più tempo per ripensare, insomma ci dispiace, magari si poteva far tutto precedentemente.
Prego Boldrin, la obbligo, prego. Bene, allora passiamo alla votazione. Punto 7, patto parasociale sottoscritto il 10/11/2009 tra i comuni soci di AIMAG S.P.A. ed ERA S.P.A. Approvazione di addendum bis per il rinnovo del patto fino al 9 maggio 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Prego, chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Anche in questo caso, immediata eseguibilità. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? A maggioranza viene approvato. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Punto 8. Nulla osta al rilascio del permesso di costruire in deroga per consentire il cambio di destinazione d'uso da laboratorio artigianale ad istituto bancario per delocalizzazione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in applicazione del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 15/2013 ed articolo 5, commi 9 e 13, lettera A del decreto legge 70/2011 come convertito in legge. Do la parola al sindaco, prego.
Allora, come avrete letto nel dispositivo della delibera, noi partiamo da quello che è avvenuto nel 2012 e quindi sempre dal sisma, ormai noi viviamo in quella dimensione. Dopo il sisma, oltre a tutte le difficoltà, diciamo anche che anche gli istituti di credito, le sedi degli istituti di credito non sono rimasti immuni dalle difficoltà e dalla necessità di trasferirsi. Attualmente a Novi abbiamo 3 istituti di credito che sono ancora nei moduli, quindi sono qui vicino alla sede municipale. Uno di questi ha deciso anche probabilmente, anzi sicuramente, su sollecitazioni dei dipendenti delle organizzazioni sindacali, perché lavorare in un modulo è tutt'altro che semplice, hanno deciso in via transitoria e provvisoria di cercare una sede diversa da un container. Hanno trovato questa possibilità sulla provinciale, sull'SP 413, in un edificio che da diversi anni è chiuso a piano terra, era sede di un'officina meccanica. È una zona B1, quindi residenziale. In base alle norme del piano regolatore, solamente il 30% può essere adibito ad uso diverso di abitazione, ma sono intervenute delle disposizioni legislative, l'ultima quella della legge regionale del 2013, che consente in questo caso di poter agire in deroga, consentendo con la motivazione che vado a leggere perché è piuttosto breve, incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, nonché promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero rilocalizzare. Allora, poiché questa attività è anche tra quelle contemplate nella possibilità di andare in deroga, perché comunque ha una destinazione d'uso ammissibile e si tratta di un'attività che ha un interesse pubblico, perché l'istituto bancario, seppure privato, riveste un interesse pubblico, ci sono tutti i presupposti per poter concedere questo permesso in deroga. L'impresa, adesso è stato allegato ai commissari per la prima commissione, ha presentato tutti i progetti, ha avuto tutti i pareri positivi, quindi noi proponiamo questa delibera perché ci consente, come è stato detto anche in commissione, di andare a recuperare un edificio che al piano terra era dismesso, come dicevo, da tempo, quindi è una buona riqualificazione di quel di quell'area, quindi oltre ad avere, come dire, dare una risposta positiva all'istituto di credito, consentiamo alla proprietà davvero di fare un intervento di riqualificazione che a nostro avviso va apprezzato, quindi questo è l'obiettivo della delibera.
Bene, do a voi la parola. Prego, Ferraresi.
Grazie Presidente. Dato che lo scorso consiglio c'è stato un nostro voto contrario per quanto riguarda un edificio che dovevamo approvare per la costruzione, qua invece siamo molto più contenti che invece c'è una riqualificazione di un edificio già esistente nel territorio, per cui senza spreco di ulteriore suolo. Quindi non possiamo che essere contenti della cosa e speriamo che se per caso si facciano vivere altre imprese o altri istituti bancari o qualsiasi altro tipo di negozio, attività, che si incentivi anche da parte dell'amministrazione questa riqualificazione di eventuali edifici presenti nel territorio che magari in questo momento sono un po' o fatiscenti o comunque lasciati non abitati da molti anni.
Grazie Ferraresi. Prego Fabri.
Ma formalizzo solo quello che ho già detto in commissione. Ripartendo anche da quello che ci siamo detti questa sera, rendere attrattivo mantenere l'attività, questa è una piccola attività che comunque rimane qui. Le banche, non è sempre detto che mantengono le filiali perché anche loro razionalizzano i costi e quindi questa diventa un investimento che probabilmente farà sì che almeno quella filiale per un po' di tempo rimanga qua da noi. Visto il progetto verificato, ho avuto conferma che risponde a tutti i parametri cogenti richiesti, quindi stiamo comunque guardando un atto che è stato verificato. Aggiungo che la posizione, secondo me, intanto la riqualificazione da attività produttiva, meccanica, di servizi, comunque in qualche modo dà maggiore prestigio, oltre che anche qualità estetica all'intervento. La posizione su una provinciale, quindi in questo senso sicuramente rispetto al residenziale, secondo me è giusto che sia anche riutilizzato oltre il 30%, e in questo caso particolare diamo una risposta a un'attività del comune. Tra l'altro quella è una zona bene o male gestita, organizzata bene come parcheggio, oltre a quelli che comunque dovranno essere fatti, ma sicuramente è una posizione che è in qualche modo, tra l'altro vicino all'attività commerciale, insomma io non ho trovato nessun motivo per contrario a quello che è questa proposta, quindi il nostro gruppo voterà a favore.
Grazie Fabri. Prego.
Nel nostro gruppo siamo tutti d'accordo, unanimemente, a votare a favore, prendendo anche spunto dal gruppo questa sera del consigliere Ferraresi, perché comunque la riqualificazione è davvero importante, battute a parte. Dopo lancio la frecciata e mi dispiace, Mauro, è meglio delle fabbriche che delle banche, chiusa parentesi, così c'è lavoro. Però è vero che piuttosto che, effettivamente l'osservazione, anche io ho pensato la stessa cosa quando ho guardato, ho parlato, dico, meno male che un edificio riqualificato invece che andare a cementificare un'altra volta. Ok.
Bene. Benzi, no. Non bene. Allora possiamo passare alla votazione. Lo leggo tutto. No, finché non rimane alzate. Bene, allora andiamo a votare, lo stringo un po', diciamo. Il nulla osta al rilascio del permesso di costruire in deroga per consentire il cambio di destinazione d'uso da laboratorio artigianale di istituto bancario. Chi è a favore alzi la mano. Direi che in questo caso è votato all'unanimità. Nessuno astenuto e nessun contrario. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? All'unanimità anche in questo caso viene approvato. Io, signor Boldrin, mi chiede la parola, prego.
Ho una comunicazione, il nostro gruppo appunto all'unanimità sempre cambia la dicitura. Devo comunicarlo, Lega Nord, Alternativa per Novi, Lega Nord, insomma si chiamerà Alternativa per Novi, Lista Civica. Fine.